interrompi azioni dei giudei sulla, che riguardano la sua origine, mi veniva da ricordare appunto quello che viene detto, che il concepimento virginale del Signore è chiuso nel silenzio di Dio, quindi Gesù non fa assolutamente appello a rivelazioni di questo genere nei confronti dei giudei, ma fa appello soltanto alla testimonianza che direbbe il Padre, insomma. E in questo senso si va anche, veniva da ricordare la confessione di Pietro, appunto, quando confessa che lui è il Messia, appunto Gesù dice: non potranno beato perché è il Padre che gli ha rivelato questo, cioè non la carne e il sangue. Quindi mi pare appunto che rispetto alla rivelazione della sua origine divina, Gesù faccia soltanto appello a questa testimonianza che il Padre gli rende. Insomma. In sostanza, il dono dello Spirito.
Una cosa molto piccola, ieri sera notavamo come questo. Oggi è molto chiara questa mormorazione dei giudei, è proprio una delle costanti del popolo dell'Esodo. E ce lo ricordano i Salmi in maniera molto insistita, che il popolo mormorò nel deserto e che c'è questa ripetizione, anche quasi un ritornello instancabile, ecco, proprio per dire che, almeno a me dall'idea, è la caratteristica, siamo noi, insomma, ecco, di generazione in generazione siamo quelli che mormorano. Mormorano pensando a fondamentalmente a se stessi. Che abbiamo noi stessi in mente, e in contrapposizione oggi è molto ripetuta con disceso dal cielo. E invece fin dal prologo di Giovanni credo si possa dire che Dio ci previene sempre e dovunque, venendo, lui è quello che viene, questa sensazione dell'azione di Dio che è estranea, è del tutto autonoma e iniziativa rispetto alla nostra così, sfera, e in genere prevalentemente una reazione di rifiuto. Ecco, un po' questa è la. E in Giovanni mi sembra che ci sia una sottolineatura forte.
Ma io ho un pensiero un po' solo abbozzato che non sono riuscito a definire bene, ma questo parallelo insistito di oggi tra parallelo e anche confronto tra la manna e questo pane nuovo, mi ha molto intrigato, nel senso che è come se Gesù dicesse che ci troviamo ancora nuovamente o perennemente nella situazione dell'esodo, cioè che se siamo in un deserto come lo sono stati i padri, dove se non c'era Dio che forniva l'acqua e il cibo, non si campa. Cioè, lì non si attiva la faccenda, sono partiti con niente e hanno viaggiato in mezzo al niente. E se non c'era la danna che quotidianamente scendeva dal cielo, questi qui morivano e non sono morti subito. Qua invece viene detto che i vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Però quotidianamente vivevano. La generazione è stata condannata a morire perché appunto mormorava, disputava, disobbediva, eccetera, eccetera, però giorno per giorno, grazie alla manna e all'acqua, vivevano. Bene, anche oggi, anche ai tempi di Gesù e anche oggi, se noi non mangiamo di questo pane, moriamo. È chiaro che poi viviamo quotidianamente, ma alla fine il discorso va fatto, i tempi lunghi parla di vita eterna. Quindi, non so cos'altro dire, ho notato anche una roba stupida, ma la manna in greco è neutro, il pane è maschile, neutro è una, descrive una realtà inanimata, invece il maschile e il femminile si sono riferiti ai viventi. La manna è inanimata, il pane è vivente. Quindi anche nella terminologia o nella grammatica delle cose si esprime quello che Gesù poi dice: sono io il pane della vita.
Per me è stato importante il punto dei versetti 45 e 46 dove Gesù cita i profeti che hanno detto, scritto, tutti saranno ammaestrati da Dio, perché qui parlando poi di questa istruzione ricevuta da Dio, Gesù distingue tra il sentire e il vedere e dice che si può ricevere l'istruzione perché si ascolta da Dio, dal Padre, si impara da Lui e in questo caso chi ha ascoltato dal Padre e chi ha imparato dal Padre verrà a me, viene a me. Ma nega che si possa vedere il Padre. Quindi l'istruzione non passa attraverso ciò che si vede, ma passa attraverso ciò che si ascolta, perché la prerogativa del vedere il Padre rimane esclusivamente riservata a Lui, a Gesù, al Figlio. Solo Lui ha visto il Padre. E questo mi pare che chiarisca un po' almeno i termini della discussione del brano di oggi tra Gesù e i giudei, cioè l'invito è quello di entrare in una forma di sapienza che non si ricava da ciò che si vede con gli occhi, ma da ciò che si ascolta dalla parola di Dio. Perché se si guarda con gli occhi è inevitabile il ragionamento relativo all'origine umana di Gesù di Nazareth, alla sua famiglia, qui viene citato il padre, Giuseppe, e quindi si entra in difficoltà rispetto alla autoproclamazione che Gesù fa della propria origine divina, mentre invece occorre un salto evidentemente di qualità, non si tratta di fermarsi all'aspetto esteriore e sensibile, quello che noi ricaviamo vedendo la realtà delle cose, delle persone. Si tratta di farsi istruire da Dio a un livello interiore che riguarda, ha per oggetto, ecco, la parola di Dio testimoniata dai profeti. Dunque c'è, mi pare, un ritorno del discorso che abbiamo già visto, in cui Gesù spiega che la testimonianza che lui riceve e che attesta la sua origine divina è in realtà una testimonianza molto variegata, molteplice, perché gli viene resa da Giovanni Battista, ma anche dalle opere che lui deve compiere, ma anche dalle scritture che parlano di lui, ma anche dal Padre stesso che lo ha inviato. Dunque, su questo livello del discorso mi pare che sia molto importante quello che di conseguenza Gesù dice al versetto 43: non mormorate, perché la mormorazione è l'inizio di una ribellione che si basa sull'autoconvincimento che sia vero quello che vediamo, mentre quello che vediamo non è vero. Quello che è vero è quello che si attinge attraverso l'istruzione che viene per mezzo della parola dei profeti. E questo è, mi pare, un primo punto che forse chiarisce meglio la seconda questione, cioè di nuovo la discussione del parallelo con la manna mangiata dai padri. Io penso che per come l'argomento era già stato trattato nei versetti precedenti, soprattutto da quando Gesù al versetto 26 aveva detto in risposta alla ricerca della folla: voi mi cercate non perché avete visto segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. La manna per Gesù è come il pane e i pesci che lui ha moltiplicato, e cioè è cibo che perisce, è cibo materiale che perisce, mentre invece quello di cui lui sta parlando è un cibo che rimane per la vita eterna, è un cibo vivente, perché è lui stesso, è la sua persona. Dunque Gesù non sta solo dicendo che la manna non è un cibo vero, come ha già detto, ma sta anche dicendo che marcisce, e come i racconti dell'Esodo spiegano molto bene, perché non si può neppure mettere da parte, la manna marcisce perché è un cibo materiale, mentre invece si può mettere da parte il cibo che dà Gesù, il suo corpo, la sua persona, perché è vivente, è vivo ed è carne, come dice versetto 51, usando per la prima volta il riferimento al proprio corpo, un'espressione che poi troveremo lunedì nei versetti successivi.
Dunque Gesù sta dicendo che essendo la manna, ma anche il cibo che lui ha dato, cibo materiale che finisce, l'unica possibilità è appunto mettersi per un'altra strada, che è quella dell'istruzione che viene dalla parola di Dio, che ci ammaestra circa il fatto che in realtà, mentre il cibo materiale porta alla morte, penso che il riferimento sia alla morte violenta, di cui parla anche San Paolo nella prima lettera ai Corinti, al capitolo 10, cioè una morte che indica anche l'ira di Dio, la sua punizione per i ribelli. Non è una morte naturale, quella di tutta la generazione uscita dall'Egitto, non è una morte per vecchiezza, è una morte perché hanno peccato, si sono ribellati e Dio li ha colpiti con la sua ira. Nessuno è entrato nella terra promessa. E dunque, rispetto a quella situazione, chi invece mangia del pane che dà Gesù, che è Gesù stesso, vive in eterno, non solo, ma come oggi è ripetuto, riceve la risurrezione. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, quindi c'è un'azione riservata soltanto a Lui, che non consiste solo nella comunicazione della vita eterna, perché Lui è vivo in eterno, ma nella partecipazione al mistero della sua Pasqua, del suo passaggio dalla morte alla vita. Ed è in questa prospettiva, mi pare che il Vangelo di oggi sia molto bello, perché indica una direzione, cioè l'istruzione che noi riceviamo dalla parola di Dio ogni giorno, è un'istruzione per vivere una vita vera, nuova, buona, bella, e per essere continuamente richiamati dalla morte, alla quale naturalmente tendiamo, alla vita nella risurrezione.